Bene. Buonasera a tutti i consiglieri, buonasera al segretario comunale. Direi che possiamo procedere con l'avvio di questa seduta del Consiglio Comunale di San Cesario del 26 novembre 2025. La parola alla dottoressa Clemente per l'appello. Prego.
Zuffi.
Presente.
Morini.
Presente.
Biondi.
Presente.
Melli.
Presente.
Cappelli.
Presente.
Rossi Rita. Mereu.
Presente.
Romagnoli.
Presente.
Zanoli.
Presente.
Boni.
Presente.
Piccinini.
Presente.
Rossi Luciano.
Presente.
Partecipano gli assessori Fabbri e Pancaldi.
Grazie dottoressa. Prima di iniziare i lavori del Consiglio Comunale, consentitemi di fare un saluto e un ringraziamento al nostro segretario comunale, dottoressa Clemente, che dal 27 da domani, esatto, quindi è proprio al photo finish, prenderà servizio presso un altro comune, quindi ci tenevo, in virtù di questi direi 3 anni circa in cui siamo stati insieme, di ringraziarla a nome mio, a nome del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale, in generale anche della struttura comunale, per quello che è stato il rapporto di questi anni. Gli facciamo naturalmente un in bocca al lupo per questa avventura professionale, anche se posso anticiparlo, potrebbe non essere l'ultima volta che la vediamo, però intanto, visto che formalmente domani prende servizio, la salutiamo un po' collegialmente. Bene, comunque rinnoviamo i saluti e i ringraziamenti alla dottoressa Clemente. Procediamo, sì. Dopo sì, la facciamo là. Procediamo con il primo punto all'ordine del giorno. Vi chiedo scusa un attimo di attenzione, che è la lettura e l'approvazione dei verbali. Chiedo scusa, possiamo iniziare. Punto 1, lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Come di consueto chiedo al Consiglio se avete avuto modo di leggere i verbali, se ci sono osservazioni. Tutto a posto, bene. Quindi metto in approvazione il punto 1, i verbali delle sedute precedenti. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Non ci sono contrari e astenuti, quindi l'atto è approvato all'unanimità. Passiamo al punto numero 2, che è la comunicazione di modifica della distribuzione delle deleghe agli assessori, quindi come previsto dalla normativa sia nazionale che della regolamentazione comunale, do atto al Consiglio che attraverso un mio atto ho modificato la composizione delle deleghe che sono state assegnate agli assessori che fanno parte della giunta comunale. È stata una modifica di modesta entità, nel senso che sono solo 2 le deleghe che transitano in questa modifica, che però sono tenuto doverosamente a comunicare al Consiglio Comunale. La prima delega riguarda la delega al personale, che viene tolta all'assessore Brighetti e viene gestita direttamente dal sindaco e dal sottoscritto, e la seconda è la delega alle politiche giovanili, che passa dall'assessore Rita Rosi all'assessore Luca Brighetti. Queste sono le 2 modifiche che ho fatto e di cui vi volevo dare comunicazione. Proseguo con i lavori del Consiglio. Il punto all'ordine del giorno numero 3 è la surroga del consigliere dimissionario signor Venturelli Stefano. Io abbiamo preso atto delle sopravvenute dimissioni del consigliere, visto che abbiamo un avvicendamento della figura con il primo degli eletti, ci tengo a fare, che è ovviamente Maria Cristina Fabbri, attualmente vice sindaco, che era prima di non eletti, ci tengo innanzitutto a salutare il consigliere Venturelli, non solo per questo breve scorcio della legislatura, ma anche per i 5 anni precedenti, visto che era consigliere dal 2019. Lo voglio ringraziare a nome mio, anche qua, della Giunta e credo anche di tutto il Consiglio, per l'apporto che ha saputo dare in questi anni di partecipazione al nostro organo, allo stesso tempo e contestualmente augurandogli buon proseguimento per tutto il resto della sua vita. Faccio un augurio di buon lavoro al vice sindaco Fabbri, che ovviamente è membro esterno della giunta dal 2024 ad oggi, che oggi entra formalmente nel novero dei consiglieri comunali. Direi che non dobbiamo, lo votiamo, ok, ma anche se c'è poca discrezione, ok, perfetto. Bene, metto in approvazione quindi la surroga al punto numero 3 del consigliere dimissionario signor Venturelli Stefano con il consigliere Maria Cristina Fabbri. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Li chiedo di votare per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Quindi a seguito del voto... Com'è? Adesso può entrare e mettersi a disposizione del Consiglio, grazie, a partire dal punto successivo. Per quanto riguarda, proseguo con i lavori del Consiglio, il punto numero 4 è l'elezione del rappresentante del Consiglio Comunale di San Cesare sul Panario in seno al Consiglio dell'Unione dei Comuni del Sorbara. Come il Consiglio ben sa, il consigliere dimissionario Stefano Venturelli era anche stato eletto nel 2024 come rappresentante in quota la maggioranza del Consiglio Comunale in seno al Consiglio dell'Unione, quindi in virtù della surroga fatta in Consiglio Comunale dobbiamo adesso anche andare a fare la surroga rispetto all'elezione del Consiglio dell'Unione. Direi, dottoressa, che dobbiamo votare solo la maggioranza, quindi chiederei a un volontario, un giovane volontario, come sempre, esatto, se potete cortesemente distribuire le schede solo alla maggioranza, così votiamo e poi dopo scrutiniamo.
La Fabbri vota, sì.
Certo.
Sì. Ora sì.
Grazie. Dopo lo dobbiamo votare, giusto?
Sì.
Bene, allora l'esito naturalmente vede 8 voti assegnati al consigliere Lara Cappelli, che quindi viene designata in quota maggioranza per far parte del Consiglio dell'Unione. Congratulazioni anche per l'alta percentuale ottenuta, direi un ottimo performance. Votiamo quindi la surroga che dobbiamo fare anche per il Consiglio dell'Unione al punto all'ordine del giorno numero 4, che vede l'ingresso nel Consiglio dell'Unione del Solbardo del consigliere Lara Cappelli. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Va bene per l'immediata? Ok. Favorevoli per anche l'immediata eseguibilità. Bene, abbiamo espletato questi punti tecnici, passo al punto all'ordine del giorno numero 5, che è la variazione del bilancio di previsione 2025-2027. Questa variazione abbastanza importante è stata oggetto di illustrazione nella conferenza dei capigruppo, quindi per quanto riguarda la parte numerica rimando a quanto è stato illustrato ai vari capigruppo, quindi non riprendo i passaggi dal punto di vista dei macro aggregati, faccio un commento più politico secondo me, perché ci sono alcuni passaggi importanti. Parto dalla parte corrente per mettere in evidenza due elementi che sono di interesse credo gestionale. Il primo è una riduzione che andiamo a operare per quanto riguarda il fondo salario accessorio di complessivi 53.000 euro, che vista così può sembrare una decurtazione per quanto riguarda la parte della remunerazione del personale, ma in realtà ricordo, perché i consiglieri sicuramente lo ricordano, che avevamo stanziato una somma di ben altra entità alla variazione di luglio come elemento di aumento prudenziale legato alla possibilità che viene data agli enti locali quest'anno di aumentare il budget per questo tipo di fondo. Abbiamo ritenuto quindi, dopo alcune valutazioni, di fare una proposta che qui viene perfezionata in riduzione, erano circa 125.000 euro che avevamo messo a luglio di parte corrente, con questa decurtazione rimangono comunque circa 50.000 euro più oneri per un totale di 75.000 euro, che è la quota che noi abbiamo pensato di mettere sulla parte di aumento del fondo. Lo voglio motivare, è stata una scelta dovuta all'incasto di alcune poste di finanziamento della parte corrente, ma anche alla volontà di trovare risorse per andare in aumento al fondo, oltre che per come dire, le ovvie ragioni di remunerazione, poi anche se non è tabellare ma è comunque componente stipendiale del personale dipendente, e è stato anche l'occasione un po' per recuperare il pregresso, un po' per cercare di rendere le posizioni professionali del nostro comune anche più attrattive nei confronti di future eventuali necessità in termini di reclutamento. Quindi penso che fosse un passaggio dovuto, anche perché l'importanza e il lavoro che il personale mette nella propria attività quotidiana è importante almeno quanto quello che fanno gli amministratori, quindi mi è sembrato un passaggio da evidenziare. Un secondo aspetto numerico, che però sul quale dice credo qualche elemento utile sulla gestione, riguarda la proposta che viene fatta al Consiglio di ridurre le entrate previste per quanto riguarda il gettito IMU e per quanto riguarda il recupero evasione. Per quanto riguarda l'IMU si propone una riduzione di 40.000 euro assestando il gettito atteso a 1.710.000 euro, che è una cifra in realtà molto vicina a quanto abbiamo incassato in termini effettivi sulla base dei rendiconti degli anni precedenti, quindi diciamo che più una piccola limatura, mentre di altra entità è la parte del recupero evasione, che è una riduzione da 90.000 euro che porta da 400.000 a 310 l'attività di recupero dell'ente. Volevo però far notare al Consiglio che per la dimensione del nostro ente, per il gettito atteso, 310.000 euro, che è la quota che noi prevediamo di recuperare, più realistica rispetto ai 400.000 ma raggiungibile da qua a fine dicembre, è comunque un'entità credo molto rilevante anche in termini rispetto al gettito complessivo IMU, non è la così rilevante con quanto incassato negli anni immediatamente precedenti, ma è comunque una cifra molto irrilevante e anche molto più alta, lo posso dire perché ogni tanto curioso, rispetto a quanto incassano altri comuni come dire, della zona o della provincia. Quindi questo testimonia che c'è e sta continuando l'impegno da parte della struttura tecnica del servizio finanziario dell'ufficio tributi a come dire, continuare questa opera, che non è solo una questione, lo ricordo, anche se è scontato, di aumento di una posta di entrata, finanziamento del bilancio, ma è anche la garanzia di contrastare l'evasione e l'elusione fiscale, quindi garantire più equità dal punto di vista del prelievo sul territorio. Ultimo passaggio sulla parte corrente, anche se ci sono alcune voci che voglio poi ricordare, riguarda l'Unione. Come abbiamo illustrato ai capigruppo, nonostante le grandi modifiche, i grandi numeri che vedete, è semplicemente cambiato il metodo con cui andiamo a imputare a bilancio le spese dell'Unione. Lo voglio spiegare al Consiglio in maniera molto rapida. Prima erano inserite e contabilizzate tanto le entrate quanto le spese, quindi il trasferimento effettivo era risultato tra la spesa meno l'entrata. Oggi invece viene fatto un netto e viene inserito in entrata. Se è una funzione come dire, che ha un valore positivo, e talvolta c'è, per un paio di migliaia di euro per un paio di funzioni minoritarie, nel caso della maggior parte dei servizi viene inserito, viene lisa l'entrata e inserito solo la parte netta del differenziale che viene effettivamente trasferito all'Unione. Questo non cambia naturalmente il saldo complessivo. Abbiamo dato ai capigruppo anche degli elementi dimensionali sui singoli servizi, quindi abbiamo messo a disposizione dei gruppi consigliari anche uno specchietto riassuntivo del trasferimento assestato a novembre, quindi definitivo per l'anno 2025, per tutte le singole funzioni in Unione, così avete anche un quadro di quanto viene trasferito servizio per servizio e quanto pesa ai fini del bilancio ognuna di queste funzioni. Ciò non toglie che anche per l'Unione del Cervara e per i servizi in gestione del nostro ente di secondo livello è periodo di assestamento di bilancio, e quindi il trasferimento complessivo subisce alcune modifiche che sono le risultanze gestionali dell'anno. Cala il trasferimento complessivo di 68.000 euro al netto della parte di contabilizzazione, c'è anche un minor trasferimento all'Unione di 68.000 euro. Su questa come dire, parte di bilancio abbiamo inserito anche due voci di finanziamento che abbiamo voluto mettere e che voglio ricordare perché per entità sono sicuramente interessanti, ma anche credo dal punto di vista degli interventi. C'è uno stralcio importante, l'ennesimo che facciamo di anno in anno, di manutenzione delle aree verdi, che sono alcuni elementi sparsi per il territorio, ma la parte principale riguarda il parco di Villa Boschetti, sul quale ci siamo impegnati già a partire dal 2024 a fare un programma almeno triennale di manutenzioni, come dire, in modo tale da preservare e conservare l'aspetto come dire, paesaggistico e arboreo del nostro parco. C'è un ulteriore intervento che avevamo in animo di finanziare da tempo, lo inseriamo qui perché abbiamo trovato uno spiraglio nel bilancio dell'ente, che riguarda una prima fase di intervento riguarda gli archivi del comune. Anche questa la voglio spiegare al Consiglio. Noi veniamo da anni in cui la fase archivistica, non tanto l'archivio storico, anche se richiede una messa come dire, una piccola riorganizzazione anche l'archivio storico, per storico intendo fino alla seconda guerra mondiale, per darvi un'idea, mentre tutta la parte che noi definiamo impropriamente o impropriamente non storica, cioè dal secondo dopoguerra, quindi dagli anni 50 in avanti, vive una situazione oggi di non adeguatezza rispetto alla parte dei tempi, perché è solo in edizione cartacea e non indicizzato, quindi proponiamo al Consiglio di finanziare un primo intervento corposo, perché sono oltre 30.000 euro, ma è tanta roba, per fare un intervento di selezione, scarto e prima indicizzazione del materiale che sarà utile per capire che cosa bisogna conservare, cosa si può invece come dire, togliere, ma soprattutto ci serve per un'attività che pensiamo di fare nei prossimi anni, che riguarda la progressiva digitalizzazione del patrimonio dell'ente. Oggi, soprattutto con il PNRR, che ha dato una spinta notevole al processo di digitalizzazione di tutti i procedimenti, degli endoprocedimenti degli enti locali, diventa sempre più importante e strategico per efficientare non solo l'attività dei servizi del Comune e dell'Unione, ma anche l'accesso e le trasmissioni di materiali con chi interagisce col Comune da fuori. È sempre più importante avere il patrimonio in formato digitale, quindi dovremo progressivamente adeguare anche questo. Ovviamente conserveremo la parte cartacea che rimane patrimonio, mettendola ben conservata e ben archiviata, però sicuramente ci serve un intervento che anche, consentitemi un tema, di quando si fa uno scarto di questo materiale, tanto per una parte che è il magazzino comunale, tanto per la parte che è nel sottotetto del comune, è anche un tema di maggior sicurezza generale, perché meno carta e meno peso c'è e meno chiaramente ci possono essere delle vulnerabilità. Passo velocemente al tema della parte investimenti. Anche qui sulla parte investimenti una valutazione di tipo politico, perché abbiamo delle cifre che al di là dell'entità finanziaria sono importanti. Abbiamo illustrato ai gruppi consigliari e alla capigruppo che in questa variazione andiamo a proporre l'iscrizione della escussione delle polizze fideiussorie che erano in capo alla Granulati Donnini, non entrate nel ramo d'azienda di vendita e quindi rimaste in capo alla procedura fallimentare. Era, passatemi il termine, perché a più riprese avevo provato a raccontare un po' le nostre intenzioni, era una soluzione d'obbligo quella arrivare all'escussione delle fideiussioni, perché sapevamo che sicuramente la procedura fallimentare non avrebbe mai fatto le opere erano, come dire, indicate o indicabili per queste opere compensative, opere di ripristino, e quindi abbiamo dato avvio nel corso del 2025 al percorso. Ci è arrivata comunicazione da parte delle polizze, la prima l'abbiamo già scritta a bilancio direi a settembre, la seconda è la parte più cospicua di un'altra compagnia per le cifre che poi vedete nella variazione, che sono circa 513.000 euro tutto sommato al netto della quota da stoccare per il fondo credito di dubbia esigibilità. Quindi è una cifra ingente che abbiamo recuperato, perché la compagnia assicuratrice che deteneva queste polizze ci ha comunicato l'intenzione in maniera ufficiale di poi pagare, quindi insomma direi che è più o meno certo che andiamo a recuperare queste somme. Vado direttamente a fare una valutazione anche qui politica su questo aspetto, al di là della necessità, e l'avevo detto anche in Consiglio Comunale più riprese, che era necessario procedere con l'escussione per le polizze sulla procedura. Cosa proponiamo al Consiglio? Proponiamo al Consiglio di mettere queste risorse sul capitolo delle piste ciclabili, sulle quali però faccio due precisazioni. È novembre, quindi la parte cercheremo, le mettiamo in quadro di novembre, sapendo che una parte di queste cifre potrebbe comunque confluire in avanzo vincolato, perché chiaramente l'esercizio si chiude tra un mese. Ciò non toglie, proponiamo comunque di metterlo sulle piste ciclabili, perché abbiamo, e lo vediamo anche, l'avete visto negli atti della parte successiva che riguarda gli accordi delle cave, il primo obiettivo che ci siamo dati con le opere compensative già dal mandato precedente era quello di completare la rete ciclopedonale extraurbana, in modo particolare con la direttrice capoluogo Sant'Anna, capoluogo Castelfranco, lungo la direttrice Solimei e la ciclabile di già in fase avanzata di progettamento, quasi a cantieramento, per quanto riguarda il pezzo di via Barca e via Roversi. Queste opere non entrano nel finanziamento diretto della rete per quei progetti che vi ho citato, ma riteniamo che ci possano essere delle necessità che dovranno sopravvenire in futuro per completare questo disegno, e siccome abbiamo detto che la priorità è quella di andare a completare questa rete, mettiamo primariamente le risorse sul tema delle piste ciclabili. Se qualcosa rimarrà, naturalmente rimarrà a disposizione delle altre finalità dell'ente e delle altre priorità dell'amministrazione comunale, fermo restando che sono opere a destinazione vincolata, perché devono sottostare in quanto opere compensative gli accordi che sono vigenti, ma soprattutto al quadro di intervento che la Regione dà per questo tipo di risorse, quindi non si possono spendere per voli pindarici o altre cose, ma devono essere messe su opere ben precise indicate dalla normativa regionale. Chiudo con due interventi che sono di parte investimenti e che abbiamo voluto finanziare con questa variazione, non toccando la somma che vi avevo detto, ma beneficiando di alcune piccole entrate di spese non realizzate, anche se c'è una riduzione che voglio menzionare perché sicuramente interessa al Consiglio, che è la riduzione di praticamente la quasi totalità di oneri di escavazione, perché non è stato scavato quasi niente quest'anno se non un residuo leggero della parte di, della, direi Ponte Rosso 2 se non sbaglio, ma direi di sì. Quindi l'entrata prevista di 70.000 euro viene praticamente quasi del tutto ridotta, se non rimangono poco più di 3.000 euro. Al netto però di tutto questo vogliamo finanziare, abbiamo deciso di proporre il finanziamento di due interventi che sono a nostro parere importanti e interessanti. Ci sono alcuni manutenzioni che vogliamo fare agli edifici comunali, tra cui acquistare uno stock di materiale che ci serve per completare l'efficientamento energetico del patrimonio pubblico, e soprattutto una quota che è la maggiore tra le spese inserite in questa variazione di 30.000 euro per il finanziamento di un intervento dotazione dell'asilo nido, di un sistema di raffrescamento, che è una richiesta che avevamo da diverso tempo, perché oggi da maggio, durante il centro estivo, ma anche a settembre, soprattutto nella parte dei dormitori, che sono locali abbastanza chiusi, ma anche dentro, per come è conformato il nido, c'era un certo caldo, durante le ore più calde. Quindi questo intervento va sicuramente nella direzione di migliorare la qualità dell'edilizia scolastica e del comfort, prima di tutto ovviamente dei bimbi che fuoriscono di quel servizio. Direi di aver fatto un inquadramento generale, al netto, come dicevo, delle cifre che sono già state illustrate. Lascio a voi la parola per le vostre osservazioni sulla proposta di variazione, che è anche l'assestamento finale dell'anno 2025. La parola al consigliere Zanoli, prego.
Allora, diciamo che una delle cose che mi ha colpito di più, in effetti, nell'esposizione in sede di capigruppo di questa variazione di bilancio, è il fatto che qualcuno aveva previsto di prendere su 70.000 euro dalle escavazioni, e in realtà ne sono arrivati 3.000, quindi vuol dire che chi ha fatto questa previsione, 2.000, 3.000, ha detto 3.000 prima, però in capigruppo ha detto 2.000, ma al netto, suona molto strano, perché San Cesario è uno dei paesi più scavati della provincia di Modena, e questo penso di poterlo dire senza timore di smentita, ed è strano che il comune, sbagli una previsione praticamente in quel modo lì. Allora io mi chiedo se il comune ha una qualche spiegazione per questo fenomeno stranissimo, per cui o la cava è esaurita, noi non risulta che ci siano stati dei cataclismi particolari, perché non si capisce come mai l'escavazione si è ridotta praticamente quasi del 100% rispetto alle previsioni, che non so chi possa aver fatto. Sarebbe anche interessante capire chi ha fatto questa previsione, perché l'ha sbagliata proprio di brutto, E in più chiedo, ma chiaramente dopo è libertà anche di Frantoio Fondovalle scavare quello che ritiene opportuno, penso. Adesso io non penso che siano degli obblighi di quel tipo lì, risulta un po' strana la cosa. Chiedo solo, per la trasparenza, quanti controlli ha effettuato il comune in cava per verificare l'effettiva escavazione che c'è stata.
Grazie consigliere Zanoli. Altri? Melli.
Faccio un intervento, come ho già detto in altre occasioni, è sempre difficile intervenire su una variazione di bilancio, sul bilancio, dopo che è intervenuto il sindaco e per di più anche assessore al bilancio, quindi i margini per evitare di ripetersi diventano veramente stretti. Ad ogni modo, in questa variazione, al di là di alcune economie sul personale e su invece un aumento per quanto riguarda le variazioni a seguito di contrattazione, ci sono delle voci, e qui le cito, magari mixando un po' quella che è la parte corrente e la parte in investimento, quindi potrei andare a citare prima una anziché l'altra, ma poco cambia. La E mi aggancio subito a quanto detto dal consigliere che è prima intervenuto. La variazione di quella che è l'ammontare delle scavazioni, sì, c'è stata una variazione importante, ma il quantitativo di ghiaia da cavare lo decide chi cava, quindi sarà responsabilità di chi cava sapere quanto è giusto per lui cavare in base alle proprie economie, alle proprie scelte di politica aziendale. Il comune prende atto e sì, c'è un errore di valutazione, ma meglio, no? Cioè, voglio dire, che si sia cavato un po' meno, considerando peraltro che, come appunto accennato, San Cesare è uno dei comuni più cavati, che se poi sono andati a cavare o vorranno cavare da altri comuni, considerando che dal 2019, se non erro che è la data delle PAE, 2009 scusate, hanno ancora tanto da cavare, quindi se hanno concentrato le loro attività altrove, a me poco cambia, loro non hanno solo San Cesario, ci sono altri posti. Bene i fondi stanziati per il rinnovo dell'archivio comunale, perché come appunto diceva, bisogna spostarsi su quella che è la digitalizzazione di tutta la parte dei documenti, sia per aumentarne la fruibilità che per diminuirne quello che è l'aspetto della rischioso di avere tanta carta sotto ai sottotetti. Benissimo invece il discorso del recupero delle fideiussioni, che è passato un po' sotto traccia, ma è una cosa veramente importante per la nostra comunità, non scontata, perché per chi è non è nuovo in consiglio comunale sa benissimo quanto è difficile e non scontato il fatto di poter riscutere delle fideiussioni. Quindi ottimo, sono state appoggiate in questa fase sul discorso dei ciclabili, perché come diceva appunto il sindaco sono attualmente le nostre priorità e ci sono dei vincoli sull'utilizzo. Però assolutamente una cosa estremamente positiva. Io ricordo anni fa, quando c'era da escutere delle fideiussioni per quanto riguarda dei fallimenti sulle aree edificabili lì nella zona dove abito io, in via Pioppe, e non fu assolutamente una passeggiata. Questo l'ho già accennato. L'aspetto poi invece dell'investimento sull'asilo nido è una cosa estremamente importante. È nel solco di azioni già realizzate, come quello appunto della disinfestazione, quel sistema automatico di disinfestazione per i bambini dell'asilo nido, rende più vivibile e dà risalto a quella che è uno dei punti su cui la nostra amministrazione più si sta impegnando per quanto riguarda la parte sull'istruzione infantile. Quindi benissimo e basta. Concludo.
Ringrazio il consigliere Melli. Chi altro vuole intervenire? Pancaldi.
Allora, rispondo sulla errata o diciamo inaccurata previsione di entrata degli oneri. Allora, i 70.000 euro erano stati, intanto sono gli uffici tecnici che fanno queste previsioni e si sono basati sul ritmo con cui avevano scavato negli anni precedenti. Noi come amministrazione abbiamo sempre sostenuto che la regola dei due tempi alla fine non ha funzionato. Prima si scava e poi dopo si realizzano le opere e abbiamo visto come finisce. Quindi la nostra posizione è sempre stata quella che prima di scavare magari andiamo pari con quello che dobbiamo avere. E voglio sperare che sia Frantoio Fondovalle, che comunque è l'unico cavatore adesso attivo sulla nostra zona, abbia recepito questo nostro invito, tant'è che c'è qualche punto anche all'ordine del giorno di questo consiglio comunale, e per il semplice fatto voglio sperare che si stiano concentrando finalmente sul recuperare quello che il comune deve avere prima di scavare ulteriormente.
Grazie assessore. Altri? Consigliere Piccinini, certo, prego.
Cioè, dall'intervento che ha fatto Pancaldi adesso, se uno avesse capito male, potrebbe aver capito che hanno scavato poco, perché non scavi finché non mi fai le opere. Vero che ho capito male? Certo. Ah no, ma ho detto che ho capito male. Quindi, infatti mi metto a ridere. No, allora, sul discorso della previsione dei 70.000 euro, anch'io come Mirko non me la spiego, perché nel 2023 io ho dei dati per cui avevano scavato ancora meno, 1.700 metri cubi, quindi come avete fatto prevedere per l'anno successivo. Se c'è tutto questo, come dire, rallentamento nelle scavazioni, questo, come dire, tranquillità nell'asportare ghiaia, come incredibile. Sì, non capisco come si possono prevedere 70.000 euro di oneri di escavazione, anche perché sappiamo benissimo che gli oneri di escavazione, insomma, non sono cifre elevate al metro cubo. Ho fatto un calcolo, quest'anno con quello che è stato dichiarato di scavare sarebbero circa, considerato un camion che trasporta 20 metri cubi, che è il classico calcolo che si fa, insomma 12 camion al mese. Vabbè, comunque mi unisco a quello che dice Mirko, cioè facciamo dei controlli, ho messo il punto, poi adesso ci mancherebbe inizio un altro argomento. Si vengano fatti dei controlli nelle cave, che il geologo è sempre Gasparini, immagino, che fa i controlli. Gasparini, che è quello che era il demiurgo degli accordi, che adesso andiamo a rivedere, e lui stesso li fa rivedere, quindi mi piace questa cosa. Lui fu quello che elaborò gli accordi, che però lui stesso li rivede. Bene. Sì, c'è sempre lui, sono 20 anni che io lo vedo Gasparini. Quando lo vedo dico: Gasparini sei invecchiato, mi dice, vabbè, anche te, vabbè. Comunque, torniamo a noi. Sì, positivo quello che dice Melli, Lorenzo, sul discorso delle fideiussioni, siamo tutti d'accordo che la riscossione delle fideiussioni è un momento importante. Purtroppo si è arrivata alla riscossione delle fideiussioni, perché sarebbe stato molto meglio avere le opere senza dare riscuota alle fideiussioni, mi sembra di aver detto una cosa ovvia e banale. Se mi si dice le opere, certe opere chiaramente della granulata di Donì non sono state fatte perché c'è stato un fallimento, io ricordo che le scavazioni sono iniziate nel 2015, il fallimento è stato nel 2023, quindi sono passati quasi 10 anni. Dare la colpa al fallimento perché non sono state fatte le opere, ma quindi c'è stato tutto un scavo, e le opere, quando le vediamo, con sempre qualcuno chiede quando le faremo le opere compensative, quando ci saranno, sapete benissimo che era con qualcuno, quanto la menava con le opere compensative. Quindi siamo arrivati alle fideiussioni, come dire, all'ultimo step, c'è stato anche un fallimento di mezzo. Io ribadisco la domanda: quando vedremo queste opere? Non sono più le opere che erano state approvate, poi finirò il discorso nel punto dopo, con gli accordi del 2015, non sono più quelle opere, perché infatti vengono rivisti, però insomma con tutto quello che è stato asportato, scavato, eccetera, è chiaro che, l'ho sempre detto, credo che al Paese si debba qualche opera importante. Poi va bene, sono state fatte delle ciclabili, tratti di ciclabile, ma penso proprio che a questo Paese spetti un rimborso, chiamiamo così. Comunque sì, positivo sicuramente l'escursione delle fideiussioni, finalmente ci siamo arrivati.
Grazie consigliere, altri? Consigliere Rosi, Luciano.
Solo pensieri più che altro, pensieri che mi vengono in mente. La faccenda delle escavazioni è sempre stata faccenda abbastanza complessa, da amministrazione a amministrazione, da passaggio a passaggio. Poi c'è stato un fallimento che in certo modo ha cancellato tutto, per cui risalire a certe cose non è più possibile, pretendere certe cose non è più possibile. Benvenga quello che abbiamo incassato, il riferimento che sia difficile non è in assoluto vero, perché se facciamo l'esempio di via Pioppe era tutta un'altra cosa, perché purtroppo la compagnia di assicurazione era stata assorbita da una compagnia di assicurazione olandese, quindi andare a parlare con degli olandesi le cose è stato una cosa difficilissima, perché ma tuttora che ha in mano una fiduzione bancaria le cose sarebbero molto più brevi. Certe cose vedo che adesso si fanno con fiduzione bancaria, così almeno sono immediate. L'osservazione di Zanoli è pertinente, perché effettivamente è pertinente, però siamo abituati, non con questa amministrazione, ma in passato eravamo abituati a previsioni un po' ballerine, perché se mettevamo una previsione di un certo tempo avevamo la possibilità di scrivere delle opere da realizzare che poi non si riusciva a fare. Però questo probabilmente le escavazioni lo sa il cavatore, ma sapevamo già che l'unico cavatore di San Cesario aveva anche la cava che abbiamo lì su via Spilamberto, l'ha messa lì perché poi ha iniziato Spilamberto e buonanotte, doveva partire molto prima con la cava di qua in via Ghiarella, poi all'improvviso si è fermato, aspettato, sembrava che dovesse avere fretta perché altrimenti scadeva qualche cosa, si è fermato, è partito, adesso è partito, un cappellaccio enorme, vabbè, sono cose che capitano, non solo per le cave. Parliamo poi di 70.000 euro, comunque è importante per il nostro comune, ma io mi riferisco al discorso che per me è stato esaustivo l'incontro della capigruppo, è stata fatta bene, la presenza c'era anche la ragioniera e quindi abbiamo potuto fare le domande che volevamo, abbiamo capito meglio, abbiamo capito bene secondo me, poi è come dire, ma perché quando siamo la prossima volta a dire hai messo l'incasso delle deduzioni nelle ciclabili e poi invece di mettere le ciclabili le hai messe, che ne so, in una torre che vogliamo edificare in Villa Boschetti. Ci sono anche delle quadrature di bilancio da fare. Per me è stata anche importante l'osservazione che ha fatto, cioè l'escursus che ha fatto l'assessore Pancaldi, perché ci fa capire molte cose, ci fa capire, logico come le altre volte, io mi asterrò perché non è cose che faccio io ma le fate voi, per cui mi astengo, ma dico che il sistema va bene e ritengo che come abbiamo fatto al capigruppo questa volta, perché necessitava ed è stata fatta in maniera esauriente, può supplire altre esigenze. Ho finito.
Grazie consigliere. Ci sono altri interventi che vuole fare il consigliere? Chi vuole intervenire? Non vedo richieste. Io prima di mettere al voto faccio due osservazioni sui temi che avete toccato, perché mi pare opportuno fare chiarezza soprattutto sulla parte della previsione, anche perché quanto viene stanziato e quanto viene scritto a bilancio all'inizio dell'anno, che poi è in realtà l'ottobre dell'anno precedente, quindi questa previsione risale all'ottobre 2024, è figlia di una pianificazione attesa. Ecco, se proprio dovessi fare un'osservazione dall'altra parte del banco, direi che non è stata sbagliata la previsione iniziale, è stato mancato un correttivo in corso d'anno, perché noi comunque a luglio e in altre parti dell'anno facciamo una verifica, e quindi sapere che non si era andati avanti a metà dell'anno suggeriva che forse si sarebbe arrivati qui. Mi faccio un'autocritica, la dico così, all'assessore al bilancio. Dal punto di vista delle escavazioni invece non comprendo quale sia francamente la preoccupazione. Questi sono introiti che entrano in funzione di ogni metro cubo che viene scavato. Se si scava prima si introitano prima, se si scava dopo si introitano dopo, ma quello che è il perimetro è sempre quello dell'autorizzato e dei poli che sono dentro, quindi dal punto di vista dell'impatto per l'attività è semplicemente una spostamento lungo l'arco temporale, non credo che ci siano altri elementi che spostano, tant'è che noi come dire a volte speriamo che l'attività sia fortemente condizionabile perché di anno in anno, però alla fine non l'abbiamo mai fatto. Chiaro che nel ragionamento 2025, faccio riferimento a quello che ha detto Pancaldi, ci sono state anche delle interlocuzioni di altro tipo e questo ha avuto un impatto. Rispetto al tema delle fideiussioni volevo solo fare invece questa precisazione, non era come dire complicato escuterle, l'unico elemento che ha un po' giocato, ma questo credo di averlo detto più volte durante le numerose interrogazioni che hanno riguardato il fallimento, abbiamo solo voluto attendere la definizione complessiva della parte del perimetro di vendita. Espletata la vendita e quando era chiaro che cosa rimaneva in capo alla procedura, quindi inadempiente, quindi senza un interlocutore al quale poter far valere i diritti del comune, abbiamo dato avvio facendo delle verifiche. La richiesta è della tarda primavera
2025, perché i mesi precedenti sono stati dedicati a un'analisi documentale, a preparare gli uffici, perché comunque non è mai un procedimento così. Serve un minimo di preparazione, un minimo di inquadramento anche giuridica. Se vi ricordate, ci eravamo anche dotati di una figura professionale, cioè di un avvocato che ci ha seguito in questo percorso, per dire che poi non era una roba scontata. Però sono contento anche di quello che hanno detto i consiglieri, perché insomma si chiude, diciamo, per quanto riguarda le fiduzioni, una pagina molto dibattuta in chiave positiva. Adesso, come detto in capigruppo, però c'è l'impegno di spendere bene queste risorse, di cercare di portarle a profitto, e su questo credo che saremo ancora più giudicati che non sulla capacità di andarli a prendere. Metto in approvazione. Allora, i controlli delle cave sono disposti dal settore pianificazione e governo del territorio congiuntamente alla polizia locale. Potete fare un accesso agli atti, loro vi mandano a memoria, no? No, sul pezzo ci sono, perché so che non è arrivato niente, perché non hanno scavato. Ma a meno che qualcuno non sottenda che i cavatori hanno scavato e non hanno dichiarato di aver scavato. Se questa è la vostra posizione, dimostratelo. Io mi meraviglio che venga chiesto che facciamo i controlli, perché in questo Consiglio Comunale e anche nella legislatura precedente abbiamo più volte scritto a bilancio delle sanzioni per lo sforamento delle scavazioni. Quindi o non mi ascoltate quando parlo, o non leggete gli atti, o fate finta per comodo di non ascoltare quello che viene messo a bilancio. Questo mi pare. Quindi se abbiamo messo negli anni più o meno seguenti delle sanzioni fatte ai cavatori, e probabilmente perché qualcuno ha fatto un controllo, non è che ce le inventiamo, no? Quindi che oggi mi chiediate se l'amministrazione, che poi non è l'amministrazione ma la componente tecnica, fa i controlli, francamente sono io che rimango basito. Comunque verranno dati le informazioni. Sì, perché vuol dire che eri assente, ingiustificato, durante i dibattimenti delle volte precedenti. In che senso, scusa? Ho già detto, fai gli accesso agli atti e ti viene risposto. Questa è la trasparenza. Metto in approvazione il punto all'ordine del giorno numero 5, che è la variazione del bilancio di previsione 2025-2027. Chiedo chi è favorevole. Contrari? Astenuti? Vi chiedo di ripetere cortesemente per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Tre astenuti. Bene. L'atto è approvato, procediamo con il punto 6, che è l'individuazione delle aree dei fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive terziarie da cedersi in proprietà o in diritto di superficie, e determinazione del relativo prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato. Questa è valevole per l'anno 2026. Questa, così come quanto trovata ai punti 7 e 8, anche questo l'abbiamo illustrato, è una delle tre delibere propedeutiche alla costruzione dello schema di bilancio e di DUP che ci sono nei punti successivi. Questa è una delibera che, come dire, ve la illustro in maniera telegrafica perché siete tutti esperti ed è la riproposizione esatta di quanto abbiamo già visto un anno fa e anche ancora un anno fa e ancora un anno fa, quindi è ormai ciclica. Le aree che sono attualmente nel nostro comune, che sono nelle condizioni in oggetto, sono quelle, i due lotti del consorzio di attività produttive che ci sono ormai residui all'interno dell'area della Graziosa, alla fine di Via della Scienza, 1554 metri quadri per un valore attribuito, anche questo predeterminato di 113,62 euro al metro quadro. Quindi questa è l'indicazione che si propone nel Consiglio Comunale nella determinazione di queste aree. A voi la parola. Non ci sono richieste, quindi metto in approvazione il punto 6, che ripeto essere l'individuazione delle aree dei fabbricati da destinare alla residenza, attività produttive terziarie, da cedersi in proprietà o in diritto di superficie, determinazione del relativo prezzo di cessione per ciascun tipo di area di fabbricato anno 2026. Chiedo chi è favorevole. Contrari? Astenuti? Anche qua siamo tutti nell'immediata esguibilità. Grazie, per favore. Favorevoli? Contrari e astenuti? L'atto è approvato. Sempre sulla falsariga di quanto detto al punto precedente, il punto 7 riguarda l'aliquote IMU anno 2026 approvazione. Questa delibera va sostanzialmente a proporre al Consiglio Comunale di deliberare le aliquote IMU che sono state inserite all'interno dell'allegato e il prospetto delle nostre aliquote. Le ripeto velocemente: l'abitazione principale, per non quelle escluse per legge, a 0,55% o il 5,5 per mille, come volete voi. Non abbiamo mai istituito l'aliquota per il rurali a uso strumentale. Per i fabbricati categoria D, cosiddetti produttivi 9,6 o 0,96%, terreni agricoli 0,9%, aree fabbricabili 0,98%, gli altri fabbricati non appartenenti al gruppo D 0,98%, poi c'è una serie di casistiche particolari che partono dalle concessioni di particolari locazioni allo 0,76%. Questa è la fattispecie più come dire, frequente nel nostro territorio: sono le abitazioni date in concessione ai parenti fino al primo grado in linea retta. Abbiamo proposto di confermare l'aliquota al massimo per quanto riguarda le abitazioni tenute in locazione non concesso, cioè cosiddette, consentitemi, case sfitte, all'1,06%. Viene confermata anche in questo caso la previsione per quanto riguarda le locazioni che sono concesse ai sensi dell'articolo 2,3 della legge 431 del 98, che è allo 0,68%, e poi abbiamo introdotto, se vi ricordate, qualche tempo fa un'ulteriore scontistica allo 0,4%, che credo sia praticamente prossimo al valore minimo per le abitazioni che entrano negli accordi o nei patti territoriali destinati a contrastare il tema dell'accesso alla casa. Questo fa il paio con l'emanazione qualche anno fa del patto per la casa promosso dalla Regione Emilia-Romagna. Questo è un po' il quadro complessivo. Non ho detto, naturalmente, non vi relazioni ulteriormente, nel senso che sono esattamente, assolutamente tutto uguale rispetto all'anno scorso. Però insomma ci tenevo comunque a ricordarlo, insomma, a leggerle anche per ai fini dell'esposizione. A voi la parola, prego. Nessuno? No. Se non c'è nessuno, metto in approvazione anche questo atto, che ripeto essere il punto 7, aliquote IMU anno 2026, approvazione. Chiedo chi è favorevole. Contrari? Astenuti? Due astenuti. Anche qui vi chiedo per favore di ripetere per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? E astenuti, sempre due astenuti, quindi l'atto è approvato. Veniamo quindi alla terza delibera propedeutica allo schema di bilancio, che è l'addizionale comunale IRPEF, approvazione aliquote soglie esenzione per l'anno 2026. Qui abbiamo naturalmente meno fattispecie, vado direttamente, tanto credo che tutti i consiglieri sappiano di cosa stiamo parlando, alla previsione in delibera, che è la previsione per l'anno 2026 dell'aliquota dello 0,8% confermata, esenzione per redditi fino a 15.000 euro confermato, e la tipologia di inquadramento, che è quella prevista dalla legge, per l'applicazione dei 15.000. Anche qua quindi rimane invariato il quadro della addizionale comunale all'IRPEF. Non vado oltre perché di fatto sono questi solo i parametri che determinano l'imposizione fiscale. A voi anche qui la parola se avete osservazioni su quanto proposto nella delibera. Prego. Non vedo richieste, quindi immagino non ci siano interventi. Passo subito alla votazione. Addizionale comunale all'IRPEF, approvazione aliquote soglie, esenzione per l'anno 2026, favorevoli? Contrari? Astenuti?
Non ho visto la votazione di rosso. Pensando che io da 3 da 4 legislature sempre votato, l'ultimo dallo scorso mi sono astenuto, per cui non frega niente a quelli che parlo, per cui mi astengo, ma mi astengo.
Astenuto. Anche qua chiedo cortesemente di ripetere, due contrari, due astenuti, non ho visto, ok, chiedo anche qua se ripetiamo per favore per l'immediata eseguibilità, favorevoli, contrari, sempre due, astenuti, sempre uno, ok, grazie, anche questo atto è approvato. Veniamo quindi a quello che la legge ci impone di fare per quanto riguarda la nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione 26-28. Qua vi tranquillizzo, nel senso che farò due presentazioni molto rapide, perché abbiamo ritenuto prioritario fare la presentazione tanto della nota di aggiornamento quanto dello schema di bilancio con la capigruppo, dove sono state illustrate anche ai fini del bilancio i principali diciamo macro aggregati che poi trovate nello schema legato a questa delibera, che andremo a discutere presumibilmente, anzi direi verosimilmente, nel consiglio di dicembre. Quindi l'obiettivo che abbiamo è portare entrambi i documenti in approvazione a scadenza ordinaria, quindi entro il 31/12 dell'anno di riferimento. Parto dal punto 9, che è la presentazione che discuteremo a dicembre della nota di aggiornamento al DUP. Dicevo, faccio una presentazione telegrafica perché chiaramente la struttura, essendo una nota di aggiornamento, non abbiamo fatto altro che rimettere mano al documento che già questo Consiglio ha visto presentato a luglio, discusso e dibattuto a settembre e approvato sempre nella seduta di settembre. Quel documento e rispetto alla nota di aggiornamento si discostano poco. L'unico elemento che porta alla vostra attenzione sono di fatto due gli elementi che abbiamo cambiato. Uno riguarda la componente delle condizioni interne di bilancio, perché i macro aggregati che trovate nella previsione finanziaria sono coincidenti con quelli che trovate nello schema di bilancio, che trovate nello schema di bilancio approvato dalla Giunta Comunale per dare avvio all'iter di bilancio. Quindi diciamo che con la nota di aggiornamento si fa un allineamento delle previsioni contabili fra bilancio e DUP, come peraltro prescritto la normativa, cosa che è prematuro fare a luglio, dove tendenzialmente si va in serie storica per poi andare a correggere il tiro con la nota di aggiornamento. Per quanto riguarda invece la parte strategica, che ho abbondantemente illustrato a luglio e abbondantemente discusso con voi in settembre, non abbiamo operato di fatto delle modifiche sostanziali né alle linee di mandato, ma è ovvio perché non è che cambiamo in corso il nostro programma elettorale. Non abbiamo modificato in nessun modo gli obiettivi strategici, che sono quelli che abbracciano l'intera legislatura. Abbiamo operato un intervento togliendo un paio di obiettivi operativi. Li abbiamo tolti non perché non sono importanti, ma perché nell'interazione che abbiamo avuto con la struttura tecnica e anche con il servizio controllo di gestione dell'Unione, che in piena operatività nel 2025 ha curato l'armonizzazione dei documenti fra i 7 enti che fanno parte della nostra Unione, dico 7 perché sono 6 comuni più quella dell'Unione, non è un refuso, questo lavoro ci ha permesso di affinare anche le modalità con cui approcciamo gli obiettivi operativi. Soprattutto abbiamo cercato di trasformare questi obiettivi, già a luglio, se vi ricordate, in cui vi avevo detto che avevamo adottato il nuovo schema, avevamo provato, abbiamo tolto 2 obiettivi rispetto alla parte di luglio, perché non erano in nessun modo diciamo rendicontabili o agganciabili al documento di performance che poi è il preludio. Dico questo perché lo schema, gli ingranaggi della programmazione, dagli obiettivi operativi si devono poi agganciare gli obiettivi di performance dei responsabili, quindi trovate nelle schede degli obiettivi un solo, questa è l'altra modifica che abbiamo fatto, un solo responsabile per ogni obiettivo, perché andrà poi a identificare quelli che saranno gli obiettivi che la Giunta assegnerà per la performance dell'anno 2026. C'erano un paio di obiettivi, uno ad esempio sui percorsi partecipativi, che sono sicuramente cose che faremo, ma non era possibile, nonostante la volontà dell'amministrazione, perché tendenzialmente sono passaggi politici, trovare un referente tecnico responsabile di questi elementi, quindi l'abbiamo tolto. Per il resto abbiamo solo riordinato le voci che compongono le varie schede, vi invito a leggerle, dove abbiamo indicato un assessore di riferimento, un responsabile per ogni obiettivo, cercato di curare un po' meglio gli orizzonti temporali che in alcune parti abbiamo mancato, ma nel complesso l'elemento del documento rimane invariato, anche perché l'abbiamo fatto a luglio. Se avessimo fatto uno stravolgimento strategico rispetto a luglio, vuol dire che eravamo, come dire, degli amministratori, come dire, poco fermi sulle proprie convinzioni. Quindi mi dispiace deludervi se vi aspettavate le sorprese particolari. Quello che è grosso modo era stato a luglio, lo ritroverete lì e sarà oggetto della discussione del Consiglio Comunale del prossimo mese, perché sicuramente proporremo l'approvazione della nota di aggiornamento al DUP. Mi esaurisco così il punto 9, naturalmente consapevole che è un documento complesso, che è un documento visto a più del peso dai consiglieri già dall'anno scorso in questa legislatura, e per chi la maggior parte di voi che c'era anche in quella precedente ha rivisto altre 5 volte, però è sempre un documento ricco di contenuti. Vi invito, per quanto possibile, non dico a leggerlo perché 250 pagine capisco che è complicato, ma almeno a sfogliarlo, perché alcuni elementi di interesse sono anche conoscitivi sulla struttura comunale, sul territorio, sono interessanti e si impara sempre qualcosa. Qualora, rinnovo l'invito, doveste nella lettura e nella preparazione del Consiglio Comunale esserci degli elementi che non sono chiari, che non sono come dire, secondo la vostra interpretazione, sufficientemente descritti per farvi un'idea, non esitate a contattare il sindaco, contattare il responsabile finanziario, in modo tale che vi diamo i chiarimenti che vi servono. Questo lo dico perché su un documento di 250 pagine, per quanto uno lo legga 250 volte, un refuso capita sempre, una frase che a forza di rileggere uno gli entra in testa, poi non è chiara, capita sempre, quindi non posso come dire, garantire che sia al 100% corretto. Mi fermo così per il DUP e faccio velocemente anche una presentazione dello schema di bilancio, dandovi qualche chiave interpretativa senza soffermarmi sulla parte numerica. Anche qui i capigruppo sono stati messi a disposizione del materiale che è stato illustrato nel capigruppo, che contiene un primo inquadramento dei numeri. Anche qui vi invito a fare domande e dubbi sia sulle entrate che sulle spese che sono messe. Per quanto riguarda una presentazione, dicevo, le chiavi di lettura, me la cavo abbastanza velocemente. Il bilancio 2026 va in linea di sostanziale continuità con le scelte che avevano caratterizzato la programmazione degli anni precedenti. Abbiamo avuto alcune risultanze che ci portano che ve le voglio segnalare, così magari vi fate qualche ragionamento. Sono sostanzialmente 3 le voci che aumentano rispetto al totale di quanto stanziato, sia per i servizi in gestione comunale, sia per quanto riguarda i servizi trasferiti all'Unione del Sorbara. Queste 3 voci per quanto riguarda la spesa sono principalmente la componente legata alle spese di personale, perché si strutturalizza quanto detto in occasione del
punto precedente, al quale fa seguito nel bilancio 2026 anche il recepimento degli aumenti che sono previsti con l'intesa del rinnovo contrattuale per il pubblico impiego del 22-24, che era ancora pendente, che quindi è stato, direi, non sottoscritto ma praticamente sottoscritto, e che quindi sarà vigente per gli aumenti indicati. Sono pochi punti percentuali, ma su una spesa del personale si sentono. Le altre due voci sono una parte, un servizio in particolare per quanto riguarda la copertura che diamo ai piani individuali per gli studenti con disabilità. Dico studenti perché è una quota in capo al servizio istruzione e quindi copre la componente di disabilità per l'inclusione scolastica dagli studenti da 0 a 18 anni. Abbiamo avuto non un aumento di spesa legato a modifiche particolari nell'erogazione del servizio, ma abbiamo purtroppo, nel senso che sono numeri in aumento, perché passiamo sul 2026 a una copertura da 39 casi in tutti gli ordini scolastici a quasi 49, quindi c'è un aumento secco del 25%. L'aumento, la copertura di disabilità, come sapete, prevede una copertura oraria, che è una concertazione a tre fra l'ente locale e la neuropsichiatria infantile e la struttura scolastica, però è chiaro che di fronte alla prescrizione che viene fatta è difficile discostarsi più di tanto, perché immaginiamo tutti, diamo per scontato, che se la neuropsichiatria prescrive un fabbisogno orario per una determinata disabilità è perché effettivamente questo bambino o questa bambina ha bisogno di questo tipo di supporto, quindi non è che possiamo, visto il tema, andare troppo lontano da quello che è un'esigenza. Quindi abbiamo dovuto allocare più risorse per coprire questi casi in aumento, lo facciamo ben volentieri, perché è chiaramente una prerogativa che ci ha sempre contraddistinto per quanto riguarda l'inclusione, però chiaramente ha una ripercussione dal punto di vista del bilancio. La terza spesa l'abbiamo già vista durante il 2025. A luglio abbiamo fatto un assestamento corposo per quanto riguarda la spesa dell'energia elettrica, che è aumentata non solo e non semplicemente per l'aumento dei costi, ma anche perché nel 2025 abbiamo contabilizzato sia le nuove infrastrutture realizzate nel 2024 sia quelle trasferite da altri enti. Sono state parecchie, nel senso che tra gli ultimi interventi realizzati nel corso 2024, vari ciclabili interventi con parti e parti pubbliche che sono stati in cessione, sia la parte soprattutto delle tre rotonde che oggi sono in capo a noi della nuova circonvallazione, hanno determinato un aumento di spese di quasi 60.000 euro che passa da 250 a circa 310.000 euro. Vi ho voluto partire da questo perché sono gli scostamenti macro rispetto alla previsione di bilancio, lo schema che voi avete trovato già visto nel 2025. La parte entrata rimane sostanzialmente stabile. Vi dico solo un elemento anche per che in un qualche modo recepisce involontariamente le sollecitazioni che sono arrivate dalla discussione sulla variazione di bilancio, per essere e per evitare situazioni di altro tipo come quelle che abbiamo visto poco fa sugli oneri distrattivi, anche trattandosi di un'entrata straordinaria, così come gli oneri di urbanizzazione. Abbiamo tenuto molto contenute le previsioni di entrata per la parte investimenti, quindi troverete una parte investimenti praticamente all'osso, ma l'abbiamo voluto fare proprio per non inserire degli elementi che potevano costituire un riferimento poi da non attuarsi. L'abbiamo fatto con l'intenzione di dire: quando avremo delle entrate certe andremo a mettere le spese, quindi non troverete delle politiche di investimento sul documento, le abbiamo nella nostra testa. Quando avremo le entrate, principalmente da oneri di urbanizzazione, che è quella che oggi finanzia la maggior parte degli interventi, andremo man mano, come abbiamo fatto nel corso del 2025, ad aumentare la spesa, le entrate e di contestualmente la spesa. Mi fermerei qui, scusate se sono stato un po' lungo, ho cercato di darvi una presentazione utile per la lettura del documento, per farvi un'idea, spero di esserci riuscito. Rinnovo quello che ho chiesto, che ho già detto in sede di presentazione per quanto riguarda la capigruppo. Anche qui, come per il DUP, se c'è qualche elemento, dubbio o domanda, chiedete, meglio una domanda in più, una mail in più, che chiarisce la situazione rispetto a un fraintendimento che poi va a discapito della discussione che andremo a fare. Rinnovo quello che ho detto. detto, l'intenzione è quella di andare prima di Natale in Consiglio Comunale, portando anche l'approvazione dello schema di bilancio, quindi anche qui a scadenza ordinaria entro il 31-12, per permetterci, in caso di approvazione del Consiglio, di essere pienamente operativi già dal 1 gennaio 2026. Mi fermo e direi, se non avete domande altre di altro tipo, passerei al punto successivo. Bene, proseguendo i lavori del Consiglio Comunale, io andrei sulla illustrazione del punto 11, che è la modifica e integrazione delle tabelle C e D e contenute nell'appendice degli accordi ai sensi dell'articolo 24, legge regionale numero 7, approvati con delibera di Consiglio Comunale numero 48, 49, 50, 51 e 52 del 23 settembre 2013. Scusate, provo a recuperare il documento che ho messo da qualche parte. No, l'avevo stampati, ma se no li prendo fuori.